Un caro saluto a tutti voi, cari amici, ben ritrovati. Ave Maria e buon pomeriggio. Allora, siamo insieme per riflettere ancora su Fiducia Supplicans. Vorrei ritornare su questo tema perché mi sembra un tema importantissimo e urgente su cui riflettere. E vorrei questo pomeriggio con voi e affrontare questa discussione da un altro punto di vista, e cioè pensare soprattutto a quello che è un po' il tema chiave di tutto il ragionamento, e cioè la coppia, la relazione e la possibilità, se c'è, vedremo, di benedire non la coppia, non la relazione, ma invece le persone che sono in quella relazione. E questa è un po' la risposta che si dà normalmente quando si dice no, non bisogna temere nulla perché in fondo non si benedice il peccato, non si benedice la relazione intrinsecamente disordinata, ma si va a benedire le persone. E allora dovremmo chiederci, ma è proprio vero? Oppure si sta qui giocando con le parole? E con il rispetto dovuto all'autorità che ha emanato questo documento, ma è importante farsi sentire perché qui ci va di mezzo la nostra fede, la dottrina morale, la teologia e quanto la sacra, la sana tradizione, la sana teologia ci ha così trasmesso. Bene, allora è questo il tema di cui parleremo e vorrei anche presentarvi un dubbio per sorridere, ma credo che sia un tema valido proprio per affrontare il tema della coppia, della relazione e delle persone. Vi presento un dubbio un po' strano, ma credo molto, molto efficace per poter capire quello di cui vogliamo parlare. Bene, allora prepariamoci per questa riflessione insieme con una preghiera alla Vergine Maria. Come è mio solito, poi darò spazio anche a voi nella seconda parte di questa catechesi, alle vostre domande, alle vostre riflessioni, così apriremo ad un dialogo quando appunto avrò finito la mia catechesi. Allora, iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa. Gloria
Prega per noi.
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Allora, cari amici, un saluto a tutti voi che seguite dai nostri tre canali, Cooperatores Veritatis, Radio Buon Consiglio e Cattolica Fides. Bene, a tutti voi che seguite adesso in diretta, a voi che vi unirete alla nostra catechesi in un secondo momento, giunga il più caro saluto e la santa benedizione di Dio. Allora, ritorniamo sul tema di fiducia supplicans, questa dichiarazione emanata recentemente dal Dicastero per la dottrina della fede circa il valore e il significato delle benedizioni. E dopo una introduzione classica, sul significato teologico delle benedizioni, qui si cita, la Sacra Scrittura, si cita il rituale, della Chiesa. Si apre poi ad una terza categoria di benedizioni, con una creazione ex novo del dicastero della dottrina della fede. Non c'è traccia, nella tradizione della Chiesa, nel magistero della Chiesa, nella Sacra Scrittura, di un fondamento per poter giustificare questo tipo di benedizione che si dovrebbe adesso impartire alle coppie irregolari, che possono essere coppie di conviventi oppure coppie di divorziati risposati, e coppie di persone dello stesso sesso. L'accento chiaramente con questo tipo di benedizioni, documento reduce da tutta la discussione sinodale, è piuttosto sulle coppie dello stesso sesso. Su questo abbiamo già parlato, se ricordate, la scorsa volta vi ho cercato di spiegare da dove deriva questa terza categoria che è stata creata per poter impartire benedizioni estemporanee o dette adesso devozionali, liturgiche, non liturgiche, cioè devozionali, pastorali, pur di includere ogni persona, ma non soltanto la persona come tale, ma includere le persone che formano una coppia. L'accento è sulla coppia. E allora è su questo che oggi vorrei riflettere, su questo tema che mi sembra cruciale, è un tema qui molto importante perché c'è un inghippo e a mio giudizio c'è qui un trabocchetto, se vogliamo, un gioco di parole, perché da un lato si dice che si benedice la coppia. Dall'altro però, siccome non si può benedire la coppia perché è una coppia che vive in una relazione disordinata, non secondo Dio, secondo ciò che Dio ha fatto nel matrimonio, secondo la creazione di Dio, pur di giustificare questa benedizione, si dice che no, non si benedice la coppia e quindi la relazione di coppia, ma si va a benedire, le persone che formano la coppia. Riflettiamo più attentamente su questo. È possibile questo? È possibile che avvenga in una benedizione, della coppia, perché si presentano in coppia le persone, altrimenti non serviva, aprire a questo tipo di benedizioni. La volontà è proprio quella di giustificare la benedizione data alla coppia. Bene, ma è possibile che si benedica mentre si benedice la coppia, non la relazione, l'unione che forma la coppia, ma le persone? La prima osservazione è questa: ma perché allora, se si vuole benedire le persone, si accoglie le persone come coppia? È chiaro che se si accoglie la coppia non è più le singole persone, i singoli individui che formano la coppia, ma è la coppia che si presenta come tale. È la coppia che si manifesta attraverso quella relazione, quella unione. Quindi non si può, mentre si è dinanzi alla coppia, scindere la relazione dagli individui, dai singoli individui che formano la coppia. Perché intanto c'è la coppia in quanto c'è la relazione di coppia. Quindi è necessario in quel caso benedire la coppia. Quindi non si può, non si può fare un'astrazione logica e dire ho davanti la coppia, ma intendo benedire le singole persone. È soltanto un'astrazione logica che però non tiene conto della realtà. La realtà qui, dobbiamo dirlo, è più grande dell'idea. È la mia idea, è una distinzione logica, se vogliamo, che mi porterebbe a distinguere tra la coppia formata da due persone e le persone che costituiscono la coppia, gli individui, la relazione meglio che mette in comune le due persone e le persone stesse che formano la relazione. Quella è una distinzione che c'è nella mia testa, ma la realtà non vede quella distinzione. La realtà è il fatto che ci sono due persone che si presentano insieme e vogliono essere benedette per essere, magari anche, diciamolo, aiutate nella loro condizione, ma in quell'aiuto, se io acconsento a quella benedizione per aiutare le persone in quella condizione, io avallo quella condizione, io giustifico, anche se per un fine più grande che il bene perché queste persone escano da quella situazione, io comunque giustifico il fatto e quindi sarebbe un mezzo che non funziona. E il fine, come sappiamo, non giustifica mai i mezzi. A livello morale, il fine non può giustificare i mezzi. Questa è una prima osservazione, ma dobbiamo anche tener conto di un'altra cosa qui. Il fatto che un documento del Dicastero romano, che un tempo era la suprema, il Santo Uffizio, la congregazione più alta perché ha a cuore il bene più grande della Chiesa, che è la fede, ora si vede proprio il grande rischio che si corre, che corre la stessa congregazione che fa correre a tutta la Chiesa, perché qui non si salvaguardia più la fede, ma si mette in pericolo la fede della Chiesa, si espone allo scandalo la fede, la morale della Chiesa. Il fatto di incorporare in un documento del Dicastero della dottrina della fede le benedizioni delle coppie, perché il titolo che introduce la terza parte del discorso, e quindi la possibilità di benedire questo terzo gruppo di persone, o questo, meglio, questo, questa terza modalità di benedizioni, che poi è il punto centrale del documento, il titolo è proprio benedizione di coppie, irregolari o coppie dello stesso sesso. Già il fatto di riferirsi a queste unioni irregolari, quali coppie, mette in evidenza un grande problema, cioè il fatto che il dicastero in ogni caso ha avallato quel termine e lo attribuendolo ad una situazione irregolare. Quindi coppia è già stato per sé accettato e attribuito a ciò che non può costituire una coppia, perché nella dottrina, fino a prova contraria, fino a quanto si è insegnato fino a ieri, la dottrina cattolica ci ha sempre detto che coppia esiste in quanto c'è un matrimonio, e il matrimonio è ciò che è volontà di Dio che ha creato l'uomo maschio e femmina, che li ha uniti insieme, li ha benedetti e ha detto crescete e moltiplicatevi. Quindi la coppia esiste soltanto nella realtà matrimoniale a livello naturale e sacramentale, che eleva quella unione naturale alla dignità soprannaturale, facendo sì che la coppia, uomo e donna, maschio e femmina, creati da Dio, partecipi della sponsalità di Cristo con la Chiesa. Pertanto il significato di coppia nel senso teologico della parola, nel senso cristiano della parola, e non dell'unione di due realtà, ma l'unione di due persone, maschio e femmina, è un termine che ha il suo significato unicamente all'interno della realtà matrimoniale. Pertanto, lo ribadisco, adottare questo termine per designare anche altre unioni che non sono il matrimonio, significa che la dottrina della fede ha già comunque battezzato quel termine e quindi ha già accolto e messo sullo stesso piano, linguistico sì, ma dottrinale, perché il fatto linguistico qui è veicolo della dottrina della Chiesa, e questo è il problema, ha già posto sullo stesso piano la coppia matrimonio con la coppia che non costituisce un matrimonio. E quindi il problema è già, purtroppo, sembra essere stato risolto, ma è un problema che accresce la difficoltà qui. Perché la coppia diventa ogni tipo di unione. Ogni tipo di unione costituirebbe quindi un matrimonio. Pertanto, anche se si dice, ripetendolo spesso, che queste benedizioni non sono da essere confuse con il matrimonio, che non costituiscono un matrimonio, a livello linguistico e quindi a livello dottrinale, il matrimonio è già stato messo da parte, o è già stato equiparato ad ogni altro tipo di unione. Ogni altro tipo di unione, in modo semiliturgico o aliturgico, perché adesso bisogna fare tutto in modo aliturgico, senza la liturgia, comunque su questo livello le unioni costituiscono purtroppo un matrimonio. E capite che questo non funziona. Ecco perché il documento non può essere accettato. Ecco perché è giustificata questa, la reazione che si sta avendo a livello mondiale, a livello di conferenze episcopali. E mi faceva riflettere proprio l'espressione molto, molto forte, pregnante del cardinale Sara, il quale ha definito il documento, ha parlato addirittura di eresia nel documento. Un'eresia che mina gravemente la Chiesa. È la prima volta che questo cardinale di grande spessore e anche molto rispettato per la sua integrità morale, per la sua fondatezza di giudizi, molto, molto una figura di grande di spicco nella Chiesa. È la prima volta che questo cardinale addirittura si spinge a dire che si tratta adesso di una eresia. Ci opponiamo fermamente, radicalmente a una eresia che mina gravemente la Chiesa, corpo di Cristo, perché è contraria alla fede cattolica e alla tradizione. È chiaro perché, anche se de facto, non come principio, ma in modo pratico, attraverso una possibile benedizione, il matrimonio viene snaturato della sua unicità e al matrimonio tra uomo e donna, creato da Dio, elevato da Cristo a sacramento, viene equiparato ogni altro tipo di unione, unioni irregolari o unioni dello stesso sesso. Perché se benedette come coppia, quindi sono equiparabili, equiparate al matrimonio. E però qui si risponde dicendo no, non si vuole, non solo non si vuole equiparare queste coppie al matrimonio, ma non si vuole benedire la coppia, si vuole benedire le persone. E abbiamo riflettuto poc'anzi sul gioco di parole che sembra evidente, però vorrei adesso presentarvi un dubium. Un po' per sorridere, ma anche per riflettere, sorridendo, perché a volte un po' di umorismo è necessario. E ci aiuta anche a vedere il problema nella sua fattispecie più determinante. Un dubbio che si potrebbe sollevare e si potrebbe forse inviare al dicastero è questo, proprio per vedere se è possibile, a livello filosofico, a livello teologico, distinguere la coppia dalle persone, oppure dovremmo meglio dire la coppia dagli individui che formano la persona, perché in fin dei conti sembra che si voglia andare a distinguere la coppia, quindi la relazione di coppia che non si benedice, anche se esiste, che costituisce la coppia, dagli individui, dai singoli individui che costituiscono la coppia. E quindi alla fine noi andremo a benedire gli individui e non la coppia, se questo fosse possibile. E abbiamo detto che appunto già come per sé non si dà questa distinzione, perché la coppia non è semplicemente la somma di queste parti che si uniscono, non è un raggruppamento di due individui. La coppia esiste in quanto c'è una relazione. Però riflettiamo ancora più attentamente su questo punto e andiamo a vedere se è possibile, se fosse possibile, disgiungere la coppia dalle persone. E quindi il dubbio che si può sollevare. È un dubbio che può apparire bizzarro, ma non è così stravagante. Sapete che succede molto spesso che delle persone sposino degli alberi. È una notizia di questi ultimi giorni: una donna si è sposata con un albero. È successo anche nel passato, nel recente passato, ma anche in questi ultimi giorni. Ora, la donna si sente libera, questa persona si è sentita libera di unirsi in coppia, in matrimonio ad un albero. Bene, Allora riflettiamo sulla coppia. Adesso c'è una nuova coppia qui, c'è una donna e c'è un albero, da cui sorge una nuova relazione. Adesso, riflettendo su fiducia supplicans, bene, e se facciamo un'ipotesi, questa donna venisse con il suo albero, oppure se questa donna chiedesse al sacerdote di benedire lei, porterebbe il sacerdote nel bosco, magari, dove è l'albero, e chiedesse al sacerdote di benedire lei e il suo albero, il suo coniuge. Il sacerdote si può rifiutare? Se venisse da me e mi chiedesse questa benedizione, cosa dovrei fare? Non è un'ironia, vuota, non è un modo per prendersi gioco di un documento, ma credo che sia qualcosa di importante su cui riflettere. Ripeto, è una analogia un po' bizzarra, può sembrare bizzarra, ma poi guardando a quello che succede nella nostra società, non dobbiamo più così scandalizzarci o sorprenderci. Ci sono persone che si sposano con i loro animali, e donne che sono sposate con il loro cane, anche quella è una coppia. Posso benedirla in nome di fiducia supplicans? Allora, ritorniamo alla coppia, donna-albero. La donna viene con l'albero, oppure la donna mi invita ad andare in campagna dove è l'albero per benedire lei e l'albero. Cosa devo fare? Posso farlo? Bene, se io guardo a fiducia supplicans e se applico il principio che è la mens di fiducia supplicans, non potrei rinunciare a quella benedizione, non potrei rifiutare quella benedizione. Ma se dico di sì, però, chiaramente, cosa succede? Si vede tutta l'assurdità del caso. Com'è possibile che una coppia sia formata da una donna e un albero? È qualcosa che non è ragionevole. Non è accettabile al senso comune. Però se io dico di no, a quella persona, alla fine andrei contro la mentalità, la mens di fiducia supplicans. Perché? Perché mi rifiuto di benedire non una relazione, perché dovrei benedire non la relazione, ma i singoli individui. Se è vero quello che si dice, che con fiducia supplicans non si benedice la coppia e la relazione, perché è una relazione che non si può benedire, ma si benedice gli individui, allora io non posso rifiutarmi di benedire la donna e il suo albero, perché io non sto benedicendo la relazione, ma sto benedicendo i singoli individui. Quindi, seppur benedicendo l'insieme, io andrei a benedire la donna e l'albero. Potrei farlo? Bene, se io applico la mens di fiducia supplicans dovrei farlo, altrimenti è una discriminazione. Ma riflettendo sul principio che sta alla base di questa benedizione, che poi viene esteso e che, con il quale si giustifica le benedizioni di situazioni irregolari, immoralmente irregolari, io andrei a benedire le singole realtà che costituiscono quella coppia, ma è vero questo? È vero che se una donna mi chiede di benedire lei e il suo marito, albero, io vado a benedire le singole realtà? È chiaro che non vado a benedire le singole realtà, io vado a benedire quella donna che invece vuole essere benedetta nel suo desiderio di essere fedele all'albero. E l'albero nel suo desiderio di essere fedele magari alla donna. Potrei benedire le due realtà se fossero realtà separate, e infatti io benedico, posso benedire una donna, una persona, e posso benedire l'albero. O no, la Chiesa benedice tante cose, possiamo benedire la natura, possiamo benedire l'agricoltura, possiamo benedire gli alberi perché producano frutto, ma lo posso benedire come albero e non in quanto marito di questa donna. Capite? Questo per dirvi in modo scherzoso, in modo da farvi sorridere, ma per dirvi cosa? Per dirvi una cosa importantissima. E spero che si colga il concetto importante. Quando si è dinanzi ad una coppia, perché anche questa sarebbe adesso una coppia, una relazione, quando si è dinanzi ad una relazione di questo tipo, una relazione che abbiamo identificato quale donna albero, non posso disgiungere i singoli individui, non potrei mai disgiungere i singoli individui, ma andrei comunque sempre a benedire la relazione di coppia, che è una cosa che non posso fare, che è una cosa che ripugna al buon senso, credo, se c'è ancora forse un buon senso. Quindi, in modo analogico, applicando questo, trasferendo adesso questa riflessione a quello che accade, a quello che accadrebbe nelle situazioni regolari, vedo che non posso in una coppia disgiungere la relazione dagli individui. Anche perché, ripetiamolo ancora una volta, fino ad essere stanchi di sentirlo, i due individui che formano la coppia, non sono la coppia. La coppia, a sua volta, non è l'unione di quei due individui. Perché se fosse così, allora io potrei benedire ogni cosa, potrei estendere il principio della benedizione alle cose più stravaganti, e cose stravaganti che però poi non sono così stravaganti per il nostro tempo. Ripugna chiaramente alla nostra ragione e al buon senso. E poi, cari amici, per concludere, e poi veniamo a voi, alle vostre domande. Una cosa che adesso, dopo questo sorriso che ci fa bene, no? Ci fa un po' essere di buon umore, ritorniamo ad un tema che però è ancora molto scottante, il tema sempre di fiducia supplicans, e cioè il fatto che attraverso un facilitare pastorale di queste benedizioni, comunque si afferma categoricamente un principio. Il principio che guida le benedizioni è comunque un principio integerrimo, morale, che sta lì, che sta dietro, che non si vede, che sta dietro, ma che viene affermato. Ed è questo che ci fa dire che fiducia supplicans va oltre il limite, come vi dico nel mio titolo, è andata questa fiducia supplicans, è andata oltre il limite della moralità, il limite della dottrina della Chiesa, il limite della rivelazione di Dio, della creazione di Dio. Seppur in modo così devozionale, pastorale, benedicendo le persone, le coppie, in 10-15 secondi, come spiega il comunicato stampa, seppur in questa brevità, proprio una brevità che non ammette ness non ammetterebbe nessun tipo di distrazione, se vogliamo, anche in questo tempo così breve, comunque viene affermato, seppur velatamente e indirettamente, un principio che non è un principio cattolico, e cioè che la Chiesa, attraverso queste benedizioni, va ad affermare la liceità di coppie, che non sono più marito e moglie, e quindi il matrimonio non è più se stesso. Il matrimonio perde la sua identità. Questo non perché lo si voglia, non perché lo si sta dicendo, non perché si è fatta una benedizione direttamente contraria, ma perché attraverso queste benedizioni, che mirerebbero in modo però non sbagliato alla benedizione delle persone, comunque è un documento che va ad avallare un principio. Il principio secondo il quale la Chiesa adesso può benedire unioni paramatrimoniali, che sono equiparabili al matrimonio, e proprio perché sono equiparabili al matrimonio possono essere benedette. Si dice di no, ma il messaggio che passa è proprio questo, e quindi attraverso uno sforzo, un metodo pastorale, si afferma un principio dottrinale. Questo è il problema più grave da denunciare. Questo è un problema che non nasce adesso con Fiducia Supplicans, è un problema di un metodo pastorale che si afferma come tale, ma si afferma già come nuova dottrina. Esso stesso, quale metodo, si afferma già come nuova dottrina, ma con l'andare del tempo il metodo è un veicolo di una dottrina nuova. Qual è la dottrina nuova? Chiaramente è che le coppie regolari dello stesso sesso sono equiparabili de facto, non dottrinalmente, al matrimonio. Quindi vedete come il principio qui conta. Fiducia Supplicans è un testo squisitamente pastorale. Tutto parla di aiuto alle persone, di ascoltare le persone, di fare del bene alle persone, di mettersi nei panni di queste persone che vivono in situazioni difficili, eccetera. Dal primo rigo fino all'ultimo è sempre un accento sulla situazione in cui si trovano le persone. E così fa anche il comunicato stampa. È tutto un continuo dire e ridire della situazione in cui si trovano le persone. Quindi è squisitamente pastorale la cosa, ma dietro questa supplica quasi pastorale, fiducia supplicans, ma la supplica poi nel comunicato stampa è la supplica ai pastori che devono comunque per 10-15 secondi non preoccuparsi, devono benedire. Benedire situazioni irregolari che hanno come fondamento un principio. Il principio non è accettabile. Questo è il punto. Fiducia supplicans avalla un principio che va a costituire una nuova dottrina morale. E questa nuova dottrina morale non può essere accettata. Quindi bisogna farsi sentire su questo. Bisogna avere la forza, la parresia di parlare e di farsi sentire. È chiaro che è più facile, come fanno alcuni, anche anonimi, denigratori, nascondersi e dire va tutto bene. Non cambia nulla, perché che vuoi? È una cosa liturgica, una cosa cioè devozionale, pastorale. Perché non dire bene anche di persone che vivono in modo difficile la loro situazione? È più facile dire va tutto bene, però se abbiamo a cuore la fede della Chiesa, se abbiamo a cuore non noi stessi, la nostra posizione, la nostra situazione, ma la Chiesa e il bene vero dei fedeli è doveroso dirlo, è doveroso farsi sentire. E noi preghiamo la Vergine Santa perché molti altri vescovi e spero teologi possano farsi sentire, possano parlare, perché sia veramente un accorato appello al buon senso, alla ragione, alla teologia morale e alla fine alla Chiesa stessa, perché si ritorni ad una teologia sana, ad una teologia che parte non dai presupposti situazionali di una etica della situazione, ma che parta da presupposti che sono la retta ragione, la divina rivelazione. Benissimo, allora. Cari amici, direi che possiamo fermarci qui con questa mia catechesi per potervi illustrare questi due punti. E spero che sia riuscito ad illustrarvi soprattutto il punto chiave della coppia non coppia, della coppia relazione e delle persone. Bene, magari possiamo ritornarci poi con le vostre domande. Datemi soltanto un attimo, un minuto di pausa, per poter vedere quanto dite, quanto scrivete e poi ritorniamo insieme per poter dialogare e quindi vedere le vostre domande. Bene, a tra poco. Bene, cari amici, ancora un caro saluto. E sorridevo leggendo alcuni commenti, anche pensando all'esempio che vi ho fatto della donna con l'albero, che poi non è un esempio così strano, ma è qualcosa che purtroppo succede. Bene, allora vedevo che ci sono tante, tante domande e quindi passiamo subito al momento della nostra conversazione. Vediamo Mino. Mino dice: si benedice la coppia, non la loro relazione. Avevano ragione i medievali analfabeti ma sapienti quando dicevano che il diavolo si nasconde nei dettagli. Esatto, bisogna sempre vedere anche i dettagli che sono importanti. E certo, sembra un po' una distinzione più filosofica, no? La coppia, la relazione, le persone, ma è importante riflettere su questo, perché altrimenti viene meno quella che è la coppia che noi conosciamo, che Dio ha creato quando ha creato l'uomo maschio e femmina e ha detto, li ha benedetti perché crescessero, si moltiplicassero, perché dessero vita alla società stessa con il bene più prezioso che è la famiglia. Bene, Giovanna Vincenti, Ave Maria. La Vergine Santa possa donarci la capacità di capire ciò che stiamo vivendo per scegliere sempre, ogni giorno, la sana dottrina che Cristo ci ha insegnato. È vero, dobbiamo chiedere alla Madonna di custodirci sotto il suo manto, nel suo cuore, perché non è facile, in questi tempi rimanere fermi nella fede. Abbiamo tante, tante sollecitazioni, tanti insegnamenti che non sono cattolici e che purtroppo possono portarci fuori strada. Ma dobbiamo rimanere fedeli perché, soprattutto fedeli alla Madonna, lei ci guida, lei ci indica la strada, ma fedeli alla Madonna non in modo, aggiungo questo e poi concludo, non in modo mistico così, o pseudomistico come molto spesso accade, con rivelazioni private, con messaggi, locuzioni, eccetera. No, rimanere fedeli alla Madonna con la sana, santa tradizione della Chiesa. Bene. Ad Jesum per Mariam, ecco qua. This just shows how politicized the hierarchies, yes. The UN requested in May 2021 that all religions should stop condemning homosexuality, and now this happens. We are obeying the powers of the world. Esatto. Si dice che si vede che c'è una politicizzazione della gerarchia della Chiesa. L'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2021 ha richiesto che le religioni non condannassero più l'omosessualità e questo sta accadendo, ecco, proprio in perfetto tempo. Quindi obbediamo, dice la nostra ascoltatrice, alle potenze del mondo. Purtroppo sì, purtroppo sì. Bene. Stefania, ho iniziato a riscontrare preoccupazione anche tra quei sacerdoti che fino a poco tempo fa difendevano a spada tratta Bergoglio per quanto riguarda fiducia supplicans. E adesso bisogna scegliere, bisogna vedere da che parte stare. Non si può, perché a volte mi sembra che si voglia difendere a tutti i costi il Papa, ma il Papa non in quanto istituzione, in quanto papato, in quanto munus petrinum, ma in quanto persona. Ebbene, quando ci si trova dinanzi ad una cosa di questo tipo, bisogna, con tutto il rispetto, chiaramente verso l'autorità, ma bisogna dire che è una cosa che non si può insegnare. E quindi bisogna scegliere, bisogna scegliere. Il futuro conclave sarà tra gli adepti di fiducia supplicans e chi invece si oppone in modo fermo, con la retta ragione, con la retta fede, con la rivelazione a questo tipo di benedizioni. Sarà proprio lo spartiacque, credo, e deve essere lo spartiacque di una chiesa che vuole rimanere fedele a Cristo oppure asservita all'agenda globalista e in fin dei conti al diavolo, che è il divisore. Bene. Cooperatores, padre Monsignor Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, afferma che il Papa poteva, e l'ha fatto, creare una nuova forma di benedizione. Può un Papa creare? Chiaro che non può creare le benedizioni il Papa. Perché se il Papa può creare questo nuovo tipo di benedizioni, il Papa può fare ogni cosa. Quindi è un Deus ex machina. E difatti l'idea teologica, o pseudo-teologica, che c'è dietro questa affermazione e dietro questa volontà di difendere a spada tratta quanto viene dal Papa, è proprio l'idea di un Deus ex machina, il Papa che in qualche modo sostituisce Cristo, sostituisce la rivelazione. Qui si tratta di qualcosa che si mette al di sopra della rivelazione di Dio. Dov'è il fondamento teologico rivelato in questa fiducia, in questo documento Fiducia Supplicans, per poter dire che c'è un nuovo tipo di benedizioni? Può un papa creare qualcosa ex novo, oppure il magistero è sottomesso alla divina rivelazione, come dice Dei Verbum? Forse Monsignor Staglianò ha dimenticato Dei Verbum. Prima il Vaticano II è solo il Vaticano II, adesso anche il Vaticano II viene messo da parte, il magistero in qualche modo diventa un organo al di sopra di tutto, al di sopra della rivelazione, al di sopra quindi di Dio. È possibile questo? Luciana, ci sono prelati che chiedono di dichiarare non più peccato i rapporti sessuali fuori dal matrimonio, compresi quelli omosessuali. Questo è l'obiettivo. Ma è chiaro, l'obiettivo è quello di andare a cambiare la dottrina relativa all'omosessualità nel catechismo della Chiesa Cattolica. Cambiare il catechismo della Chiesa Cattolica circa quell'insegnamento che ferisce, come si dice, gli omosessuali. Quando si dice che gli atti omosessuali sono gravemente disordinati, perché sono contrari alla creazione di Dio. Questo era stato già proposto nel sinodo strada facendo da qualche alto prelato che guidava il sinodo, andare a cambiare la dottrina relativa all'omosessualità nel catechismo della Chiesa Cattolica, che significa cambiare quanto Dio ha fatto. Se andiamo a cambiare quella dottrina, andiamo a cambiare la creazione di Dio, ci mettiamo al posto di Dio. La Chiesa può fare questo? No, non c'è questo potere. È un potere anticristico, è un potere di chi avversa Cristo, ma la Chiesa, se è fedele a Cristo, non ha questo potere e non potrà averlo, perché Cristo non ha fatto questo. Bene. Andrea, dopo 5 secoli di Etiam si Deus non daretur, si risponde agli africani che possono non benedire per ragioni culturali. Che cos'è il diritto naturale a Roma? Esatto, Andrea, che cos'è il diritto naturale? È questo molto preoccupante, direi, ed anche subdolo nella risposta della Santa Sede o nel comunicato stampa in cui si precisa, no, che comunque rimane la possibilità di un discernimento a livello locale circa l'applicazione o meno di questo documento, ma insistendo sul fatto che l'Africa è ancora lontana culturalmente dalla nostra mentalità e quindi dalla nostra capacità di andare al passo con i tempi e quindi di poter anche benedire le coppie omosessuali. Tutto viene impostato sul fatto dell'arretratezza sociale e culturale di questi paesi, che ancora non capiscono perché hanno un senso di ripugnanza perché sono arretrati, ecco, culturalmente. Quindi non c'è più il diritto naturale. Dov'è il diritto naturale, appunto? Ma non c'è più il senso comune della ragione e quindi non c'è più la rivelazione di Dio. La preoccupazione dei vescovi africani, prima ancora di essere culturale, è dottrinale. Questo è il punto che non si vuole riconoscere. Il fatto di rifiutare fiducia supplicans è perché è contrario alla creazione e alla rivelazione di Dio. Elisabetta, ma perché la coppia regolare dovrebbe chiedere una benedizione in quanto coppia? Non potrebbero i due singoli componenti, se ci tengono a richiedere una benedizione singolarmente? Esatto. Perché Perché se vogliono veramente essere benedetti, ma poi io non so quanti veramente vogliono essere benedetti, dove stanno queste folle che si accalcano perché siano benedette? Adesso abbiamo sentito che anche a San Pietro si faranno le benedizioni. Come no? San Pietro deve essere aperta a questo tipo di benedizioni. Ma dove sono le file interminabili di persone che aspettano questa benedizione da San Pietro? Ma appunto, perché devono presentarsi come coppia? Non può, se vogliono proprio essere benedetti, perché non farlo singolarmente? Sì, e invece si vuole benedire la coppia perché si vuole affermare un principio. È il principio che sta a cuore a questo documento. Ed è in nome di quel principio, seppur velato dietro le parole, che diciamo di no, perché si afferma comunque un principio che sta a cuore al documento, ma che non è affermabile, cioè che le coppie regolari e dello stesso sesso sono de facto equiparate al matrimonio. E questo è contro Dio. Questo è benedire, con tanto di belle parole, ma benedire ciò che è contro Dio e che non può essere benedetto. Benedire il peccato. Bene, Giusy, perché la Chiesa africana ha ottenuto che questo documento non sia accettato e altrove no? Il termine cattolico non significa universale. Eh sì, ho visto la reazione del Vaticano pur di dare la notizia di questo dissenso di tutta l'Africa, a Fiducia Supplicans, hanno dovuto dire Fiducia Supplicans non viene applicata in Africa, ma va tutto bene. In fondo, ecco, tra le righe si dice che l'Africa deve fare ancora qualche progresso perché è ancora un po' arretrata. E invece il problema, diciamolo ancora una volta, non è soltanto sociale, sociologico, ma è dottrinale. E accanto all'Africa ci sono altre conferenze episcopali, ma dov'è la conferenza episcopale italiana, per esempio? E quella inglese e quella francese si è schierata a favore, anche se alcuni vescovi di una regione francese avevano detto di no. Dove sono gli spagnoli? Anche se c'è qualche vescovo qui e lì, ma dov'è la conferenza episcopale spagnola? Dov'è la nostra Europa? La nostra Europa è appunto vittima di questa dittatura del relativismo e forse obbedisce, come tutti gli altri paesi sviluppati, industrializzati, il cosiddetto primo mondo, all'agenda delle Nazioni Unite, che vuole che non si discrimini più l'omosessualità e che venga emanato una nuova pena capitale, quella della omofobia. Bene, Massimiliano, carissimo, se scendiamo in profondità, non è come essere complice, assecondare il desiderio di essere coppia di queste persone con una benedizione? Sì, proprio questo. E in fondo noi assecondiamo, questo desiderio di essere riconosciuti come coppia. Se quella coppia non è riconoscibile a livello di diritto perché c'è soltanto una coppia che è il matrimonio, almeno lo può essere a livello di fatto, in modo pastorale. Ed è questo, credo, il desiderio più importante della coppia, di essere riconosciuta dalla Chiesa. Quindi non c'è quella distinzione tra benedizione liturgica e non liturgica. Ogni benedizione data dal sacerdote ha comunque un carattere ufficiale, un carattere liturgico, un carattere di capitalità, perché il sacerdote quando benedice, ogni volta che benedice, benedice come persona Cristi, come in nome di Cristo, perché è Cristo che benedice. E allora, proprio per questo fatto, la benedizione conferirebbe comunque uno status di regolarità a ciò che non è regolare, quindi un riconoscimento. Ed è questo a cui si mira, anche se non lo si dice. Giovanni, una provocazione. Dio ce ne scampi. Potrebbero essere benedette anche le coppie, leggasi scambisti. E se la coppia è un triangolo poliamoroso. Purtroppo Giovanni, con questo principio, se passa il principio di fiducia supplicans, si può benedire ogni sorta di coppia. E si può benedire anche queste famiglie poliamore adesso, queste coppie poliamore che vanno di moda. 3, 4, non so quante persone, chi più ne ha più ne metta alla fine. Ma se passa il principio che la coppia non è la relazione, ma sono gli individui, sono le persone che formano quella coppia, allora perché non benedire tre persone che formano la stessa coppia? O no? Quindi dobbiamo sottomettere, caro Giovanni, un altro dubbio. Oltre alla donna con l'albero, anche questo triangolo poliamoroso. E adesso questo è molto diffuso, si diffonde tra i giovani in questa fluidità sessuale. Posso benedire tre persone che formano la stessa coppia? Chiediamolo al dicastero di dovere. Bene. Cristina, la dichiarazione fiducia supplicans è un documento del magistero. La dichiarazione, Cristina, è emanata dal dicastero per la dottrina della fede, ma per sé no, non può essere ritenuto come magistero. È un documento chiaramente approvato dal prefetto e ex autoritate, ex audienzia, cioè dal Papa, quindi è un documento con tutti i crismi dell'approvazione. Ma è un documento magisteriale? Che significa magisteriale? Significa che è un documento che fa parte dell'insegnamento della Chiesa? Bene, se andiamo ad esaminare il documento, l'unica autorità su cui poggia il documento non è la scrittura, non è la tradizione, non è il magistero perenne, ma è soltanto l'apertura pastorale di Papa Francesco. E questo depone a favore del fatto che non si è dinanzi ad un testo magisteriale, ma piuttosto ad una opinione pastorale del dicastero. Per la dottrina della fede. Mario, il Papa afferma che coloro che lo criticano al riguardo non conoscono la realtà dei fatti. Che ne pensa? Sì, credo che Mario ti riferisci all'intervista con Fazio, andata in onda, se non sbaglio, ieri sera. Il Papa diceva che coloro che criticano questo documento non lo conoscono, oppure non conoscono come stanno le cose. Bene, sono molti allora che non conoscono come stanno le cose. Potrei capire se il Papa si riferisse ad uno, due, tre persone che magari non hanno capito bene, ma quando sono intere conferenze episcopali che insorgono e quando sono validi cardinali e prelati che si fanno sentire, dicono questo non è accettabile, non credo che alla fine si è dinanzi a persone che non capiscono. Ma si è dinanzi ad un problema oggettivo che non si vuole vedere, che non si vuole riconoscere. Quindi non si tratta di non conoscere la realtà dei fatti, si tratta di dire pane al pane e vino al vino, come dobbiamo sempre fare. Sì, no, no, il resto viene dal maligno. Bene, Raffaella, mi sembra che il Papa dia un valore particolare alla benedizione, apertura allo Spirito Santo, di cui si sottolinea nel Magistero di Francesco la libertà e la creatività. Sì, Raffaella, c'è molta creatività e il valore da attribuire alla benedizione è un valore assoluto, perché la benedizione, il principio è che la benedizione è sempre tale, è sempre un benedicere. Quindi non, come non si può mai negare, non si dovrebbe mai negare la soluzione, bisogna sempre perdonare, e il Papa lo ribadiva secondo una sua prassi costante, proprio in questa intervista a Fazio, così bisogna benedire tutti. Il concetto chiave è l'inclusività. Non bisogna mai discriminare, non bisogna mai rifiutare né la soluzione né la benedizione. Però ci sono casi intrinsecamente disordinati in cui non si può benedire. E anche se non si può assolvere dal peccato. È la stessa cosa alla fine. Perché ciò che è oggettivamente, intrinsecamente disordinato, rimane tale, a meno che non si ponga fine a quel disordine, si esca da quel disordine. E allora se permane il disordine, alla fine, non posso benedire, non posso assolvere, ma il principio che si adotta è che la benedizione è sempre un bene e quindi va data sempre. Bene, va data sempre, ma secondo le condizioni dovute. altrimenti è un non benedire, un maledire, maledicere. Bene. Shotokan. Mi chiedo se Papa Francesco benedirebbe un'associazione di fedeli che si propone di fare proselitismo in Amazzonia, o se si rifiuterebbe. È un po' sì. Il proselitismo non va bene, ci dice sempre Papa Francesco, però forse farlo in Amazzonia si potrebbe fare, ma chissà, forse neanche lì si dovrebbe fare. Però se una... il punto è, posso benedire un'associazione di fedeli che si propone di fare qualcosa di immorale? Posso benedire un'associazione di stampo camorristico? Posso benedire una persona che è legata ad un'associazione di stampo mafioso? Lì c'è una relazione. La persona, anche se non viene con il partner in quel caso è la mafia. Ma posso benedire quella persona in quanto appartenente all'associazione camorristica? Anche in quel caso no, non si può. Perché? Perché c'è una coppia, perché c'è una relazione e la relazione non si può benedire. Bene. Pierpaolo, una coppia irregolare chiede una benedizione per essere liberata dalla propria irregolarità? Chiaro che è una contraddizione questa. È chiaro, non si può chiedere di essere resi regolari attraverso una benedizione che liberi dalla irregolarità. La benedizione non è una bacchetta magica. E appunto, per poter chiedere una benedizione, la benedizione non può, come bacchetta magica, sciogliere ciò che è irregolare, renderlo regolare, ma la benedizione è sempre una mozione, una grazia attuale che muove, che spinge verso il bene. Quindi è una grazia che aiuta la persona ad uscire da quella situazione, ma la persona o le due persone che devono essere quindi benedette come persone, ma fuori di quella relazione, non in quanto coppia, ma in quanto persone che non costituiscono quella coppia, così che possano, con l'aiuto della grazia di Dio, essere accompagnate per poter rimediare a quel problema. Caterina, grazie padre, mi domando se con fiducia supplicans non ci sia il rischio di banalizzare il ministero sacerdotale. Sbaglio a pensare che il sacerdote può solamente dare delle benedizioni liturgiche non pastorali? Caterina, il problema è proprio questo. Tutte le benedizioni, anche quelle non rituali, sono comunque benedizioni, tutte le benedizioni sono pastorali. E tutte le benedizioni pastorali sono comunque legate alla liturgia. Quindi non si può scindere l'aspetto liturgico dall'aspetto pastorale, perché altrimenti dovremmo dire che la benedizione data come sacramentale non è pastorale. Se io leggo la benedizione dal rituale romano, allora non sono così pastorale nei confronti delle persone. Così come se andassi a distinguere, a scindere questo aspetto, i due aspetti, quello pastorale da quello liturgico, dovrei dire che quando benedico in modo pastorale, alla fine io non do la grazia attuale. È questo che si prova a dire, ma che non si può dire perché altrimenti la benedizione non è più tale, come vi dicevo nella scorsa catechesi. Quindi capite, i due aspetti non sono scindibili. L'aspetto liturgico e l'aspetto pastorale sono sempre uniti insieme. Ogni benedizione è liturgico-pastorale, perché è una grazia ed è data per il bene delle persone. Bene. Paolo, padre, noi cattolici con attrazioni per lo stesso sesso ci siamo sentiti traditi dalla Chiesa e non protette contro gli attacchi del mondo, della carne e del diavolo. Fiducia supplicans e antipastorale. Grazie Paolo per questa testimonianza. Anch'io ho letto di altre persone che si sentono tradite, non si sentono bene accolte, non si sentono protette giustamente da questo documento che alla fine sembra che discrimini ancora di più gli omosessuali, le persone che si sentono attratte da persone dello stesso sesso. E addirittura ci sono associazioni che promuovono i diritti degli omosessuali che dicono qui si tratta di un apartheid. È un modo, è un essere ancora relegati in un cantuccio, un ghetto in cui non siamo normali, non siamo come tutti gli altri. E questo è il rischio, caro Paolo. Quindi bisogna dire la verità e bisogna aiutare tutti con la benedizione a vivere nella volontà di Dio. Ogni persona, ogni cristiano può essere benedetto nella misura in cui vuole fare la volontà di Dio. Questo vale per tutti, per gli omosessuali e per i non omosessuali, per chi si sente attratto da persone dello stesso sesso, per chi no. La benedizione è proprio questo, serve per poter vivere nella grazia di Dio. Rodigian, buonasera. Come si obbedisce al quarto comandamento, che implica obbedire al Papa e al Vescovo quando l'ordine a cui obbedire in aperto contrasto col magistero autentico della Chiesa, caro Rodigian, non si obbedisce in questo caso. Il cardinale Müller dice che si tratta di una blasfemia, il cardinale Sarà dice che si tratta di un'eresia. Come si può accogliere questo tipo di documento e benedire, anche se viene da un'autorità? È questo che bisogna far capire. Non si tratta di andare contro. Ma bisogna, non si può cogliere questo documento. Quindi, in questo caso, l'obbedienza non vincola in modo cieco, non c'è un'obbedienza cieca nella Chiesa, c'è un'obbedienza alla verità, l'obbedienza all'autorità nella misura in cui l'autorità è legata alla verità e rispetta la verità. Se l'obbedienza non è legata alla verità, ma è soltanto di convenienza legata all'autorità, in quel caso l'obbedienza non è vera, non è cattolica. Carmine, carissimo, dalla Germania, si potrebbe in futuro questa cancellarne oppure revocare la disposizione? Quello che si sta chiedendo, caro Carmine, quello che dovremmo chiedere al Papa, di revocare questo documento. Bisogna revocarlo, perché non è un documento che può essere parte del patrimonio della Chiesa, della dottrina della Chiesa. Ed è questo che dobbiamo con rispetto, ma dobbiamo chiedere con insistenza, di revocare fiducia supplicans, perché è un documento che non può essere ricevuto, non è accettabile. Caro Carmine, va bene. Antonio, si possono benedire due fidanzati ufficiali che hanno rapporti prematrimoniali? I due fidanzati, diciamo, non sono ancora una coppia per sé, come matrimonio. E il fatto che abbiano rapporti prematrimoniali, e questo bisogna portarlo in confessione, chiaramente, bisogna andarsi a confessare. Si vanno a confessare e possono ricevere l'assoluzione, quindi che è ancora, è oltre anche la benedizione. Ma il fatto che ci siano due fidanzati che vogliono una benedizione, in quel caso non si tratta di una coppia irregolare, si tratta di una, non devono essere conviventi, chiaramente. Devono essere persone che vivono singolarmente, in procinto di sposarsi, chiaramente, questo si può fare. È una benedizione che è in vista del matrimonio. Ma non c'è una situazione irregolare lì, a meno che queste due persone convivano. Allora, se convivono, no, non possono essere benedette perché formano già una unione. Ok. Renato, padre, buonasera. Io continuo a non capire FS, e cioè se un omosessuale ha desiderio di fare un cammino di conversione, non è sufficiente una bella confessione sacramentale? Esatto, Renato. È sufficiente, più che sufficiente. Ed è qui dove si appura veramente che una persona vuole fare un cammino di conversione, è nel sacramento della confessione. Questo lo dicevo anche l'altra volta. È nel sacramento della confessione che si aiuta una persona, magari se non è disposta subito, pronta a ricevere l'assoluzione, si dà un buon consiglio e poi si dà comunque una benedizione nel contesto della confessione, perché quella persona, quindi in modo singolare, in modo singolo, Perché quella persona poi, con la grazia di Dio, con quella mozione che viene dalla grazia attuale, possa essere spinta a fare la volontà di Dio. Perché invece benedire le coppie? Perché si vuole fare altro, si vuole affermare il principio, che però non può essere affermato. Antonella, è talmente sottile come concetto che è difficile da controbattere per i non addetti ai lavori. Eh sì, Antonella, è un po' sottile la cosa, ma ecco il significato, lo sforzo di queste catechesi, far sì che quello che è più sottile, magari può essere riservato a pochi, venga conosciuto da tutti, da molti, e quindi l'inganno, l'inghippo venga svelato. Domenico, Pax et Bonum, ci può dare indicazioni o testi per capire come distinguere ciò che è magistero e ciò che non lo è? Bene, mi viene subito in mente un testo della stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, Donum Veritatis, che è un testo circa la vocazione del teologo. È un testo per teologi, ma può essere letto da tutti, in cui si spiega proprio la relazione tra teologia e magistero. E quindi si parla dei diversi livelli di magistero, è molto utile. Donum Veritatis, il dono della verità, lo si trova facilmente online, anche sul sito del Vaticano, vatican.va, nella sezione riguardante gli organismi della Santa Sede, il Dicastero per la Dottrina della Fede, Donum Veritatis. Bene, vediamo ancora qualche commento. Daniele, abbiamo capito benissimo. Prima dice una cosa, poi nega di averla detta senza smentirla. Diciamoci la verità: il documento dice falsità, però non hanno l'umiltà di ascoltare una giusta correzione. Le correzioni, i dubbi sono stati sottoposti, come sapete. E adesso molti si fanno sentire, ma ci vuole anche l'umiltà, sì, perché l'umiltà di accettare, di capire che è una cosa che non si può affermare. Speriamo, preghiamo che ci sia veramente una profonda umiltà per fare marcia indietro. Questo è veramente auspicabile, questo è quanto dobbiamo auspicare, che si faccia marcia indietro e che si ritiri questo documento. Mario, dov'è finita la preoccupazione per la salvezza delle anime? Per come ricordo io, una delle opere di misericordia spirituale era ammonire i peccatori. Esatto, Mario. Dove è andata a finire questa opera di misericordia spirituale? E è ancora vero che la suprema legge della Chiesa è la salvezza delle anime? Ma che significa salvezza delle anime? Caro Mario, che significa salvezza ai nostri giorni? Salvarsi da che cosa? Se la salvezza è per tutti. E purtroppo se l'inferno è vuoto, come ha detto il Papa ieri nella trasmissione, ha espresso una sua opinione, ma anche questo, come può un Papa esprimere una sua opinione personale, un'opinione che poi è direttamente contraria al deposito della fede, alla divina rivelazione? Dov'è la divina rivelazione? È Gesù che parla dell'inferno, che ne parla 18 volte nel Nuovo Testamento. Come può un papa permettersi di dire una cosa del genere? È una mia opinione personale. Quando c'è una divina rivelazione che dice che quella opinione non è un'opinione, non è corretta, è un'opinione che è contraria alla parola di Dio. Ne riparleremo magari in un altro contesto, ma il fatto di dire che l'inferno può essere vuoto non è un'opinione di questi tempi, è qualcosa che viene da più lontano. All'origine c'è von Balthasar che auspica in un suo libretto che l'inferno sia vuoto. E si era già risposto con abbondanza di argomenti a von Balthasar dicendo che quello che diceva era completamente sbagliato a livello proprio di teologia. Non si può sperare contro la fede, non c'è una speranza contro la fede, contro la divina rivelazione. Bene, Alessandra, salve padre, leggendo Fiducia Supplicans mi sembra di ascoltare la famosa oratoria dei sofisti che basavano le loro teorie su un nominalismo completamente distaccato dalla realtà, dalla sostanza degli enti. Esatto, Alessandra. C'è un nominalismo di fondo, molto forte, in cui le parole non significano più, la realtà, non esprimono la realtà, ma sono soltanto dei modi convenzionali di parlare, ma che poi servono per un proprio disegno, una propria agenda, per veicolare un proprio disegno, forse una nuova dottrina, ma sicuramente le parole sono assoggettate al potere. Purtroppo questo è quanto si vede oggi. Che cosa significa benedizione? Chi lo sa dire? Quando benedizione è tutto inclusivo, include tutto, che significa benedizione? Cosa vuole ottenere Caro Ulderico questa benedizione? Forse pensano che dopo la benedizione possono accedere alla sacra comunione eucaristica? Anche questo è da mettere in conto. Dove si vuole arrivare? A cosa si mira? A ricevere la comunione. Chiaramente Fiducia Supplicans non vuole aprire a questo, ma è un passo che può essere fatto successivamente, non subito, ma se si apre alla benedizione, perché poi non poter anche ammettere alla comunione queste coppie, anche perché con Amoris Laetitia questo è già valido, seppur dopo un discernimento per le coppie irregolari. Quindi bene, allora Rodijan, padre. Pare di rivivere la situazione del comma 22. Il peccatore può chiedere di fare benedire l'oggetto del proprio peccato, ma ciò che è stato benedetto da Dio non è peccato. E purtroppo sì. Si può cadere in questa trappola, sì, ma non. Bisogna. Ciò che è oggetto di benedizione deve essere. Tutto può essere oggetto di benedizione purché non intrinsecamente disordinato. Bene, allora cari amici, ci siamo, direi. C'era anche una persona dall'Argentina, se non sbaglio, Esther, che ci scriveva. Non so se si può vederlo, proprio in dirittura d'arrivo. Mi è sembrato prima di vedere. Ma comunque, salutiamo anche gli amici o a questa persona che segue. Dall'Argentina preoccupata per gli argentini. Beatrice, Beatriz, ecco, e dice che gli argentini hanno superato il limite. Forse si riferisce appunto a Fernandez e al Papa, che entrambi sono argentini. Sono argentina, e si vergogna di quello che succede, purtroppo. Che la Santissima interceda per la nostra amata Chiesa. Sicuramente, Beatriz, speriamo che la Madonna Santa possa intercedere per la sua amata Chiesa, e sicuramente la Madonna intercede per noi. Grazie, allora. Benissimo, allora, cari amici, ci siamo. Siamo giunti al termine. Rimaniamo uniti nella salda speranza che la Chiesa, si riprende. Non vi preoccupate, la Chiesa si riprenderà, la Chiesa tornerà a risplendere, ma dobbiamo farci sentire, non dobbiamo nasconderci, come molti, così in modo comodo preferiscono per un quieto vivere. Dobbiamo farci sentire per amore del Vangelo, per amore di Gesù, della Chiesa, per amore delle anime che vanno guidate secondo la verità e non secondo il potere di turno. Bene, allora concludiamo con una preghiera e così, con la grazia di Dio, ecco, con la benedizione di Dio andiamo avanti, fiduciosi nella sua protezione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata sede della sapienza. San
Prega per noi.
Giuseppe,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Immacolata Dio Onnipotente, vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti per l'ascolto. A presto. Ave Maria e buona serata.